e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti aveva bisogno di cura. Il giorno cominciava e declinava e i dodici gli si avvicinarono dicendo: conceda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne di intorno per alloggiare e trovare cibo, poiché qui siamo in zona deserta. Gesù disse loro: dateli voi stessi da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare vivere per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. E gli disse ai discepoli: fateli sedere di gruppi di 50. Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li alzò e li disse ai discepoli: perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 cesti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia.
Siccome qualcuno era allergico al termine preghiera di guarigione, preghiera di liberazione, allora si è chiamato preghiera di intercessione, come se il problema, diciamo, eventuale della Chiesa fosse quello delle preghiere di liberazione e di guarigione. Beh, insomma, è vero che siamo in un tempo molto difficile, dove fare discernimento è molto, molto difficile. Difficile soprattutto per chi è completamente all'oscuro di quelle che sono le cose di Dio e di quelle che non sono le cose di Dio. però certo che è difficile perché il male si va a cercare sempre chissà dove e purtroppo non è che bisogna andare a cercarlo lontano, perché se comunque c'è confusione vuol dire che pastoralmente la Chiesa non fa bene il suo dovere. E se la Chiesa fa bene il suo dovere pastoralmente, diventa più difficile che sorgano falsi profeti. O direi anche, perché io poi sono anche analizzo molto le cose, dato le mie esperienze, prima di esprimere un giudizio su quello che mi mostrano, ce ne va. Però delle volte anche persone in buona fede, no? Che purtroppo non sono preparate, pensano di far bene e invece mischiano tutto, no? Mischiano un po' di esoterismo, un po' di cristianesimo, eccetera. Però, dicevo appunto, oggi la funzione è stata un po' diversa, perché prima ci sarebbe stata la messa che stiamo facendo adesso e poi la preghiera. C'è stata solo un'inversione, perché c'è stata la processione e quindi abbiamo detto, visto che si espone Gesù per l'adorazione, per la processione, poi facciamo anche la preghiera di liberazione e di guarigione, chiamiamola tranquillamente col suo nome, senza paura. Allora, la festa solenne di oggi. Allora, ovviamente ci saranno magari persone qui oggi che non sono andate a messa né a Pentecoste, né a Pasqua, né a Natale, ma non solo di quest'anno, anche degli altri anni. Quindi non conoscendo magari da vicino che è il percorso del cammino che la Chiesa fa, non la Chiesa come vescovi, preti, eccetera, la Chiesa si intende i cristiani, ma oggi siamo appunto alla seconda solennità dopo il tempo pasquale. Il tempo pasquale inizia a Pasqua e finisce a Pentecoste. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Santissima Trinità, oggi celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ora, l'Eucaristia in realtà non è che la si celebra la festa dell'Eucaristia, ma come tutte le feste fondamentalmente, non è che si celebra la Pasqua solo quel giorno l'anno. Per noi oggi è la domenica, è la Pasqua settimanale. Lo stesso vale per la festa del corpo del sangue del Signore. Ogni volta che noi celebriamo la messa è la festa del corpo del sangue del Signore. Però dico, dal punto di vista liturgico, no? Anche se noi viviamo una vita felice tutti i giorni il nostro compleanno, meno male che non è tutti i giorni il nostro compleanno, se non altro che bisogna calcolare la nostra età con l'età dei cani. Tempo poco, ci abbiamo 100 anni, quindi meno male che non facciamo il compleanno tutti i giorni. Però dico, se noi siamo felici nella nostra vita, è un compleanno, il nostro compleanno tutti i giorni, è Natale tutti i giorni, è Pasqua tutti i giorni. La stessa cosa è con il Signore, non è che ci siano dei giorni in cui è festa con Gesù e dei giorni in cui non è festa. Tutta la nostra vita deve essere una festa con il Signore. E insieme al Signore tutta la nostra vita può essere una festa. Però liturgicamente, vi dicevo, la celebrazione in cui si ricorda l'istituzione del sacramento del corpo e del sangue del Signore, l'Eucaristia, è il giovedì santo. È il giovedì santo, perché il giovedì santo è quel giovedì famoso della storia in cui Gesù cosa fece? Noi sappiamo che il venerdì cosa succede? Gesù affronta la sua passione e dopo di domenica, la notte del sabato, risuscita. E dicevamo, cosa fa Gesù quel famoso giovedì? Riunisce i suoi apostoli e amministra due sacramenti. Quello del sacerdozio e quello dell'Eucaristia. Oggi la Chiesa ha voluto ancora ricordare, dopo la Pasqua, questo evento importante, perché le feste, noi purtroppo abbiamo un'idea molto sbagliata delle feste, ma anche le feste, a parte quelle dei Santi e della Madonna, che le hanno fatte diventare feste pagane, no, dove sono bancarelle, fuochi d'artificio, tranne tutto quello che deve essere. Purtroppo, ma i risultati si vedono, c'è poco da fare. Una gioventù completamente lontana, non a conoscenza di quello che sono le cose di Dio, ma un po' poi tutto quello che si sente, un po' vero, un po' falso, ma non tutto falso. Quello che succede nella Chiesa, il disordine che c'è nella Chiesa, la confusione che c'è nella Chiesa, figuriamoci, noi che siamo nella Chiesa, dentro la Chiesa, facciamo fatica ad affrontare questi momenti di buio, questi momenti di figurarsi chi non va in chiesa, neanche se ne accorge. E quindi rimane che cosa? Solo la brutta nomea a motivo del brutto comportamento di molti sacerdoti. Ma attenzione, quello che è importante è il nostro rapporto con Gesù, perché indipendentemente da tutto, tra noi e Gesù non c'è bisogno che ci sia nessuno. E faccio un esempio: per essere amici con me bisogna che ci sia qualcun altro tra noi, tra me e voi? No, non c'è bisogno di nessuno. Quindi cominciamo a toglierci questa idea, no? Che tra noi e Gesù ci sia bisogno di qualcuno. Noi dobbiamo avere un rapporto con Gesù, e quindi il nostro cammino nella Chiesa non è determinato dal fatto che il sacerdote è bravo, più bravo di me, meno bravo di me, io sono proprio più bravo di lui. Sì, io faccio dei peccati, ma il sacerdote ne fa di più, perché queste, sapete cosa sono? Sono degli escamotage che noi cerchiamo. Sono degli escamotage per giustificare, no, i nostri peccati, la nostra lontananza da Dio. Il problema è uno solo: persa questa vita si perde l'opportunità di salvezza, che non ce la dai, non ci giudicherà il parroco dal quale non andiamo perché non ci è simpatico. Lui va incontro al giudizio come andremo tutti quanti, come vado anch'io che sono vescovo, anche io andrò incontro al giudizio. Non sarò io a giudicare voi. Io ve l'ho giudicato per me stesso e per voi, purtroppo, no? Voi no. Voi vorrete giudicati solo per voi. Quindi io, per esempio, come vescovo, cosa devo fare? Il padre Giacomo, come sacerdote, dobbiamo fare di tutto perché chiunque il Signore mette sul nostro cammino possa conoscere il Signore, lasciando tutti nella libertà. Attenzione, perché vedete, oggi con la scusa delle sette contro sette eccetera si gioca molto sul discorso della libertà, no? Ma certo che fare un cammino serio non è che ci toglie la libertà, però, come si dice, sollecitare le persone a essere assidui nel loro cammino, a essere stabili nel loro cammino, non vuol dire essere una setta, no? Perché allora il Signore ci ha fatto liberi, allora quella libertà possiamo dire che anche quelli che vanno, tutte le, i mariti e le mogli che tutte le mogli che tradiscono i mariti e tutti i mariti che tradiscono le mogli lo possono fare perché il Signore ci vuole liberi. Allora nella vita, quando si fanno delle scelte, bisogna essere coerenti. Perché? Perché nella coerenza poi noi incontriamo la vera libertà, e questo è un segreto, sapete? Perché noi, quando diventiamo coerenti con le scelte che facciamo, noi maturiamo. Con il libertinaggio noi non maturiamo. Io ve lo dico anche se sono giovane, non sto facendo una predica da parroco settantenne, ottantenne, sto parlandovi da giovane sacerdote vescovo. Sono diventato sacerdote nel 2006, sono diventato nel 2006, 28 agosto 2006, e vescovo 24 gennaio 2015. Sono del 79, quindi lascio fare voi i calcoli dei miei anni. Ho fatto un cammino sacerdotale da giovane, anche da vescovo sono diventato vescovo giovane. Quindi non vi sto parlando di cose retrograde, eccetera. Mi preoccupa molto, come sacerdote vescovo giovane, vedere come il mondo, invece di progredire, è regredito, ma brutto regresso, molto brutto. Un mondo dove non ti puoi fidare più di nessuno. Nessuno può contare su di te e tu non puoi contare su nessuno. L'amicizia, che cos'è? La vita di coppia, che cos'è? Esistono solo due discorsi intorno ai quali poi ruota tutto. Penso a me stesso e vado a convivere. Oppure mi vado a divertire. Non scendiamo ai particolari dei divertimenti, non solo per una questione di morale, non faccio i moralismi, sapete che non sono molto per questi discorsi moralisti, anche se la morale ha una sua importanza, ma non intesa come intendiamo noi. La morale ha una sua importanza perché Senza morale noi perdiamo la nostra dignità. Noi perdiamo la nostra dignità. Questo a molti non importa, giovani, meno giovani. Questo non importa. Però purtroppo ha un'importanza. Io ho conosciuto persone che nella vita hanno fatto un po' quello che hanno voluto, perché si stavano bene così. Poi a un certo punto si sono lamentate perché la loro reputazione era andata a farsi friggere. La colpa di chi è? Di chi ha rovinato la loro reputazione, non la loro, di come si sono comportati. Pensate che già la calunnia e la diffamazione arriva senza che facciamo niente. Pensate se facciamo anche abbiamo anche abito facendo qualcosa. Però vedete, è tutta una mentalità, è veramente difficile. Noi sapete, parliamo di guarigione, parliamo di liberazione, parliamo, predichiamo, facciamo celebrazioni. Ma sapete a che cosa sono giunto personalmente? Meditando, pregando, pensando, che tutti quanti, gli uomini, tutti, indistintamente tutti, a partire dalle alte gerarchie della Chiesa fino all'ultimo battezzato, abbiamo bisogno di guarire il cervello. Quella è la guarigione che abbiamo bisogno. Non siamo a posto con la testa. Non abbiamo un orientamento di vita, non sappiamo ciò che è bene e ciò che è male, non sappiamo neanche cosa facciamo, non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare. Agiamo così, d'impulso. Quello che ci salta in mente facciamo. Senza pensare, senza riflettere. Figurarsi oggi, spiegare, a parte che se avete ascoltato la sequenza spiegava benissimo che cosa è l'Eucaristia. Ma ne parliamo di cosa è l'Eucaristia, anche perché oggi chi viene a fare l'Eucaristia lo deve fare proprio con un altro spirito, però, cioè, ma io dico, come evangelizzatore, che deve portare il Vangelo, Gesù mi dice oggi, lo dice a me, uno agli dodici ha detto, non mandateli a prendere da mangiare, dategli voi da mangiare, l'ha detto agli apostoli. E Gesù spiritualmente intendeva dare l'incarico agli apostoli di dare da mangiare alla gente. E che cosa? La sua parola, di vita eterna. Ma vedete, come facciamo in una società del genere a parlare oggi di parola, di vita eterna? Dicono, ma che cos'è? Il titolo di un cartone animato, che cos'è? Cos'è il pane di vita? Cos'è la parola di vita? Parola di Dio. A malapena forse so che è esistito Dio. Ma che, chi è Dio? Chi è Gesù? Cos'è il pane di vita? Che cos'è l'Eucaristia? E allora dobbiamo parlare. Se prima non progrediamo, convincendoci che siamo invece regrediti, perché dopo 2000 anni di cristianesimo ci sono cristiani che non sanno chi è Gesù. Questo è molto grave, E cristiani non l'ho detto solo voi, Per cristiani intendo tutta la casta cristiana. A partire da noi. Non sappiamo chi è Gesù, quindi come possiamo insegnarlo agli altri? Non abbiamo fatto esperienza di Gesù, come possiamo insegnare agli altri chi è Gesù? Come possiamo dare testimonianza con le chiacchiere? Scrivendoci due belle parole da dire alle persone che non hanno cambiato la mia vita quelle parole perché non ci credo e figurarsi se possono cambiare la vita degli altri. Vedete che abbiamo proprio bisogno di cambiare. Per capire i misteri di Dio bisogna prima capire tante altre cose. Molto più semplici che non abbiamo capito il senso della nostra vita. Ecco, per esempio, mi verrebbe spontanea una domanda. Io me la sono già fatta questa domanda più volte e mi sono sempre dato sempre la stessa risposta negli anni. Ma oggi la voglio porre a voi questa domanda, ma la pongo anche a me, non è che sto dicendo voi che siete cattivi e che sono bravi. Stiamo facendo una riflessione, sì, a me tocca a me farla, però. Qual è il senso della tua vita? Lo chiedo a ognuno. E insieme a questo quesito dico, cosa sei sulla terra a fare? Lo pongo a ciascuno, ovviamente non voglio la risposta, io non so dove dare. Sei qui solo per che cosa? Per alzarti la mattina e andare a lavorare? Sei solo per portare i soldi a casa, per dare da mangiare a tua moglie, ai tuoi figli? Per i giovani, siete qui sulla terra solo per andare a scuola, per prendere il diploma, la laurea, per andare a ballare, per andare a divertirvi con gli amici. per andare a fare sesso libero in giro d'estate, d'inverno, nelle discoteche, nelle spiagge, di notte, di giorno, in qualsiasi momento. Siamo sulla terra solo per questo, per farci due canne, per sballare, divertirci. Siamo qui sulla terra solo per questo. Siamo qui sulla terra e non sappiamo cosa vogliamo dalla nostra vita, non sappiamo qual è il senso della nostra vita. Non sappiamo che c'è un Dio che è venuto sulla terra per cambiare le sorti della mia vita, perché è venuto personalmente per me. Quanti sanno che Gesù è venuto per lui, per lei personalmente? Quanti hanno questa consapevolezza? Quasi nessuno. Non voglio dire nessuno perché sarebbe veramente impossibile. Qualcuno che ha questa consapevolezza c'è, ma quanti? E quelli che ce l'hanno sono convinti fino in fondo di questa cosa che hanno iniziato a capire. Perché sapete, un conto è prendere atto di una cosa, un conto è convincersene. Vedete quanto è importante tutto quello che parte dalla testa. Però vogliamo parlare di misteri. Parliamo di mistero. Dopo che ne parliamo rimarrà più mistero di prima. Perché? Perché poi subentra la ragione. Che non vuol dire che non dobbiamo averla. Il problema è che la ragione la usiamo male e la usiamo per rinnegare Dio. La ragione bisogna usarla. Ma la usiamo per rinnegare Dio. Non di certo per mettere in discussione noi. Che cos'è la festa di oggi? Per chi vuole iniziare un cammino, anche quello che il Signore ci dice oggi nella sua parola, può essere un punto di partenza. Nella vita abbiamo tutti le nostre sofferenze, tutti abbiamo le nostre incertezze, tutti abbiamo le nostre paure, tutti abbiamo avuto i nostri fallimenti, non è vero? Tutti. È la vita. E queste cose ci hanno segnato. Ci sono i bei ricordi che ci segnano emotivamente in positivo, i brutti ricordi che ci segnano emotivamente in negativo. E poi comporta appunto quello che è il nostro carattere, il nostro approcciarci con gli altri. Ognuno però in modo diverso, sapete, la stessa ferita, la stessa situazione vissuta da 3 persone diverse, da 10 persone diverse, influisce in un modo diverso in ognuno. Perché non tutti siamo uguali. Siamo anche capolavori ripetibili di Dio. Delle volte non si vede tanto che siamo dei capolavori, però siamo dei capolavori ripetibili del Signore. Allora, dicevo appunto, nella vita questo è il percorso: delusioni, fallimenti, cadute, ci siamo anche rialzati, continuando a zoppicare un pochino, con il cuore ferito, con i ricordi non tanto belli. E che cosa faccio io nella vita? Cerco di creare quelle situazioni che possano farmi dimenticare tutto quello che è brutto per fare una vita serena. Non è vero, tutti cerchiamo di fare questo. Cosa succede nell'intento di fare questo? Che al posto di risolvere i problemi di prima, ne incontri altri. Quindi se prima zoppicavi con un piede, poi zoppichi con tutti e due. Poi spesso da chi andiamo a chiedere supporto? Da chi è più cieco di noi? E Gesù l'ha detto. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi in un fosso. Tante volte vedo delle persone giovani che vengono a trovarmi e dicono: padre, questa è la mia amica, oppure questo è il mio amico, oppure questo è il mio fidanzato e questa è la mia fidanzata. Io faccio il sorriso non per prenderli in giro, perché prima voglio cercare di acquistare la fiducia per poterli poi aiutare, perché sennò appena mi dicono questo è il mio amico, la mia amica, il mio fidanzato, voglio iniziare a fare il segno della croce. Perché dico l'amica o l'amico, chi è quella persona a cui tu ti appoggi, no, per aiutarti nelle scelte che fai. Ma se già le fate sbagliate, lui come può far insegnare a te a fare quelle giuste? Vedete, siamo in un mondo così, e non vuol dire che è un brutto mondo, può essere un mondo bellissimo o bruttissimo a secondo di come noi ci viviamo. Se nel mondo portiamo la luce, il mondo per noi sarà bello. Se nel mondo portiamo le tenebre, perché siamo tenebra, il mondo sarà una tenebra. Quindi le tenebre non sono belle per nessuno. Non sto facendo un discorso pessimista, ma realista. Perché chi ci viene a dire che è tutto bello e tutto va bene, ci sta dicendo buon cammino verso l'inferno. Perché l'inferno c'è. Come esiste il paradiso, esiste anche l'inferno. Come esiste la salvezza, esiste anche la perdizione. Allora, il mistero di oggi che ci aiuti un po' a dare una svolta alla nostra vita. Non importa tutto quello che è successo fino ad oggi, non importa tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, non è importante, tutto quello che abbiamo subito, fallimenti, cose belle, cose brutte, non importa. Cominciamo da capo, perché col Signore c'è questa possibilità. E non siamo nessun altro, eh? Solo Lui ha questa possibilità da darci, di ricominciare da capo. Cosa facciamo allora? Andiamo a vedere perché cosa è venuto Gesù sulla terra in maniera che io possa capire cosa sono a fare qua. Perché per capire cosa io sono a fare qua, devo prima capire cosa è venuto a fare lui qua. Allora, Gesù è venuto nel mondo. I crocifissi non esistono come opere d'arte. Non è una opera d'arte, ma è la raffigurazione storica di un evento preciso. Ben preciso. Di un Gesù che è Dio che si fa uomo. Gesù non è nato quel giorno, che non è stato concepito quel giorno che aveva il grembo di Maria. È esistito da sempre, si è fatto uomo in quel momento, ma era Dio, la divinità. Quindi Dio era in cielo, si incarna nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo e si fa uomo. Non sono favole, sono cose soprannaturali. Quindi questo Gesù è quel Gesù che è venuto sulla terra. E lo vedo sulla croce, ma come mai è finito lì? Ah, sì, è morto per i nostri peccati, ma sai, ma poi, ma bisogna vedere. Incominciamo a capire questo, che Gesù è venuto sulla terra non solo per prendere la natura degli uomini, non solo a morire in croce per gli uomini e per salvare gli uomini, ma è venuto nel mondo a prendere la mia natura, è venuto nel mondo a prendere su di sé i miei peccati, è venuto nel mondo a morire sulla croce per me. Perché sapete, quel generalizzare ci aiuta molto a toglierci la responsabilità di accettare la redenzione, perché accettare la redenzione che cosa comporta? Comporta un cambiamento di vita. Cambiamento di vita cosa vuol dire? Oh mamma mia, stare con il Signore vuol dire che non posso più fare questo, che non posso più fare quello, non è che non puoi fare. Quando sei con il Signore ti renderai conto che quello che vuoi fare tu, alcune di quelle cose che vorresti fare tu, che vuoi fare tu e che hai fatto tu fino a quel momento, non sono necessarie e non ne hai bisogno. Perché Gesù libera. Quindi stare con Gesù vuol dire prendere consapevolezza del senso della propria vita. Io quando incomincio a capire Dio è venuto sulla terra per me ed è morto per me, allora forse posso incominciare a capire il senso della mia vita. Vuol dire che la mia vita non è vero che non è importante per nessuno. Quante volte ho pensato a chi interessa di me? Al Signore interessa di te. Perché è venuto su nel mondo per te. Anche oggi Gesù è venuto per incontrarsi con te. E si incontrerà con te proprio quando lo verrai a ricevere nel suo corpo e nel suo sangue. Lo stai già incontrando nell'annuncio della sua parola che hai ascoltato. Perché Gesù continua a parlare con noi. Il Vangelo non sono due parole che uno può leggere bene, può leggere male quando l'annuncia. Un racconto di qualche cosa. Non vedete che quando si ascolta il Vangelo si sta in piedi? No? Perché? Perché veniamo chiamati in appello. Perché sta parlando a noi. Sta dicendo qualcosa a noi. Allora, cari fratelli, cari sorelle, per non dilungarmi troppo, ho detto già sufficienza. ho detto già quello che serve per capire la festa di oggi. Ecco, non mangiamo dei simboli, non mangiamo del pane così e beviamo del vino per ricordare qualche cosa. È un mistero che nella nostra esperienza di fede possiamo vivere, è il suo corpo, il suo sangue. Infatti noi, proprio per richiamare più profondamente il discorso dell'Eucaristia, se in ogni messa che siete andati avete sempre visto che, lo facciamo anche noi, non è che non lo facciamo, che si spezzano le ostie, no? Il sacerdote consacra le ostie, consacra il vino nel calice e poi vedete l'ostia. Però avete anche ascoltato tutti che cosa dice? Egli prese il pane, prese grazie, lo spezzò, pane. Quindi per dare proprio il senso profondo dell'Eucaristia abbiamo proprio usato il pane che verrà consacrato e non sarà più pane nell'apparenza, nella vista e nel gusto, ma sarà realmente concretamente il Signore tutto intero, presente, vivo e vero, che viene a porre la sua dimora dentro di noi. Eppure Gesù l'ha detto, e perché purtroppo ripeto il discorso di prima, parlando di certe cose di Dio quando ancora non si sanno neanche quelle essenziali. Gesù l'ha detto chiaramente: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non riceverete la vita eterna. Poi ci sarà dell'altro pane che verrà benedetto, e quello lo porterete a casa e ve ne potrete nutrire man mano. È benedetto, non c'è la presenza reale come nell'Eucaristia, ma c'è la presenza di Gesù con la sua benedizione, con la sua grazia, lui è presente. E ogni volta che mangerete quel pochino di pane, ricordate che Gesù ha dato la vita per voi. Ricordatevi che quel pane benedetto che portarete a casa è segno anche quello di quel cibo spirituale che Gesù ha dato compito alla sua Chiesa di dare a coloro che, ai quali vanno ad annunciare il Vangelo. Gesù gli dice: dategli voi stessi da mangiare. Che bella la frase, è bellissima. Per un sacerdote, per un vescovo, ascoltare quella frase di Gesù è veramente bello. E anche per voi, perché Gesù, per non lasciarvi soli, ha lasciato la Chiesa, fatta di uomini. Ma tra questi uomini ce ne sono tanti che amano Dio e amano anche voi, che desiderano la vostra salvezza. E sono quelli che hanno capito che Gesù gli ha detto: dategli voi da mangiare, non lasciatevi affamati, datemi voi da mangiare. E vediamo che qui c'è stato un miracolo, quello della moltiplicazione del pane e dei 5 pesci. Allora, intanto cerchiamo di capire una cosa, l'abbiamo detta tante volte, ma poi ripetita Juventus, vuol dire ripetere Gioma. I miracoli Gesù perché li faceva? Non per fare rimanere strabiliate le persone. I miracoli di Gesù erano atti di amore. Gesù moltiplica il pane e i pesci con un duplice significato, come tutti i miracoli di Gesù. I miracoli di Gesù hanno sempre un doppio significato, quelli che leggevano i Vangeli. Quello della guarigione dei ciechi, cosa vuol dire? Chi cammina nelle tenebre è cieco, vuol dire che il Signore è dovuto portare la luce. Allora quel miracolo si è trasformato in un miracolo di guarigione fisica, quindi ci dà anche un messaggio spirituale. Lo stesso discorso vale per il pane e per i pesci. Cosa vuol dire questo pane moltiplicato e dato? Vuol dire che la grazia, la benedizione di Dio, l'amore di Dio per i suoi figli non finisce mai, ma si moltiplica sempre. E non solo, ci sono anche i pesci. Adesso vi verrà da ridere, perché i pesci, il pane è Cristo, i pesci saremo noi. Infatti vediamo che alla pesca miracolosa Gesù cosa fa con Pietro? Getta le reti e gli fa fare una pesca abbondante. E vediamo che questa moltiplicazione dei pesci si ripete, vuol dire che l'annuncio della parola, che è il pane di vita che gli apostoli sono chiamati a dare, da mangiare come cibo, a chi vi ascolta, cosa fa? Moltiplica i figli di Dio. Perché i figli di Dio, come abbiamo detto altre volte, e più che altro da figli di Dio vivono solamente quelli che vivono mettendosi continuamente in ascolto della parola del Signore. Però vedete, una cosa semplice vi chiedo di fare. Molti di voi non sanno, dice, ma cosa dice questo, ma cosa ci racconta, ma sempre le prediche sono sempre noiose. Io sono convinto invece che Gesù sta toccando il cuore di tutti e di molti. Non contano le mie parole sono solo uno spunto, sono solo una spinta, anche se dovrebbero essere questo pane, questo cibo per ciascuno di voi. A me vi dico una cosa, quando sarete a casa da soli in questi giorni, ripenserete a questa funzione, ripenserete a quello che abbiamo fatto oggi, quando sarete soli, inginocchiatevi e pregate e dite: Spirito Santo, vieni nella mia vita. Proprio lo Spirito Santo. E se molti di voi dicono: ma chi è lo Spirito Santo? Non vi preoccupate che si sa fare conoscere da solo. Mettetevi in ginocchio. Signore, sono qui davanti a te, non so niente, non capisco niente, manda su di me lo Spirito Santo. Gesù, so che sei venuto nel mondo per me. Gesù, so che sei morto sulla croce per me. Manda lo Spirito Santo perché mi faccia capire tutto quello che non riesco a capire da solo. Voglio vivere da salvato. Benedicimi, Signore Gesù. Vedete, non serve nella vita andare a cercare chi ci possa aiutare se non prima facciamo questo. Se non prima abbiamo questo atteggiamento interiore. E ora Gesù ci vuole dare da mangiare, cioè vuole sfamarci dalla nostra sete di giustizia, dalla nostra sete di verità, dal nostro desiderio di pace, dal nostro desiderio di amore, da tutto quello che ci manca. Lasciamo che lui ci dia il pane che ci fa saziare veramente. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.